sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Mi corazón, ¿por qué porque trato yo también? Cuando tú me hablas, como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere un'ora.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 15:03 minuti primi di questo mercoledì 18 di settembre. Dunque, purtroppo ancora una volta in questo mese, il mese diciamo che apre l'anno di attività dopo le vacanze, si segnalano ancora delle morti in carcere, brutte, pesanti, e tra l'altro di cui ancora, cioè, morti strane di cui non si sa ancora. Dopo alcuni giorni non si riesce ancora a sapere il motivo. Comunque, tutte cose che vedremo tra un poco. Adesso però volevamo farvi ascoltare una un'intervista fatta da alcuni compagni sulla situazione carceraria del Messico. Non è molto lunga, sono due brevi interviste, in tutto 15, meno di 20 minuti. Spesso abbiamo parlato della realtà, diciamo, del carcere messicano in Chiapas e Oaxaca, e anche con la presenza di compagni che seguono questa vicenda qui in studio. La situazione è abbastanza pesante, come potete immaginare, però c'è anche la situazione carceraria è pesante, c'è anche una interessante mobilitazione esterna al carcere che produce appunto degli effetti importanti, e tra l'altro con delle grosse similitudini con quanto è avvenuto qualche tempo fa in questo paese, cioè nelle carceri di questo paese. Ve la facciamo sentire e poi dopo rifletteremo insieme alcune cose.
Recentemente hanno liberato 9 compagni, anche e soprattutto grazie al lavoro fatto dall'interno delle carceri e dall'esterno con il supporto dei collettivi che si occupano di questo, contro la repressione, e che hanno iniziato questa battaglia e hanno conseguito anche dei risultati. Quindi io volevo chiederti intanto come nasce questo collettivo e come si è arrivati a questo risultato.
Da quando siamo qui abbiamo fondato un collettivo che si chiama Gruppo di Travalco Non Stiamo Stato, Stiamo Stato, che significa appunto non siamo tutti, non siamo tutte, facendo riferimento al fatto che i nostri fratelli, i nostri compagni sono nelle galere, quindi finché loro non sono liberi noi non siamo al completo. Il nostro è un collettivo, un piccolo collettivo come molti che costellano il pianeta, che lottano in tutto il pianeta appunto per cercare di costruire adesso qui e subito la libertà che vogliamo. E in questo senso è un collettivo composto da messicani, ovviamente operiamo a San Cristobal de las Casas, San Chiapas, e anche da attivisti e compagni e compagne internazionali, approfittando la convergenza che c'è a San Cristobal di molti internazionali che vengono a conoscere, scoprire, studiare lo zapatismo. Però io penso che dobbiamo un attimo fare uno sguardo con un passo indietro per vedere da più lontano. La liberazione dei nuovi compagni, degli 8 compagni e una compagna, ovviamente è stato prodotto di un'articolazione di lotte appunto dentro e fuori carcere, di cui noi siamo ovviamente solo un anello, no? In questo cordone che ha permesso questa vittoria. E appunto, però, se guardiamo le cose da un po' più distanti possiamo dire che in Messico già da tempo, però soprattutto dal 2005-2006, si è creato un movimento eterogeneo, anticapitalista, dal basso a sinistra, che ha preso prima il nome di Altra Campagna e oggi è la sesta, in riferimento alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona del ZLN, dove appunto si ribadiscono dei principi di auto-organizzazione, dei principi di aggregazione che sono basati appunto sul rifiuto delle elezioni, del gioco elettorale, dei partiti, per la costruzione di quello che vogliamo fatto con le nostre mani. Quindi una scommessa, no? Una scommessa per un cambiamento radicale del Messico e in maniera, diciamo, più generale del mondo, però anche se il lavoro è concentrato a livello a scala nazionale, partendo dalla soddisfazione, dalla riappropriazione dei bisogni, delle terre, degli strumenti che ci permettono di essere liberi in questo momento, senza aspettare il giorno X della rivoluzione o della presa del potere. Questo per dire che questo movimento ovviamente viene promosso dalle ZLN, prendendo un po' di sorpresa, no, quelli che sono gli assetti della sinistra tradizionale, pure rivoluzionaria, dove quindi si propone una rete di collettivi autonomi, di collettivi, organizzazioni, sindacati di base, gruppi di donne, cooperative e anche singoli individui e individue per formare appunto, per articolarsi attorno a dei principi e delle pratiche che sono quelle che ho detto prima. In questa grande esperienza ovviamente ci sono state tante vittorie, tanti piccoli risultati, soprattutto anche in direzione contro la repressione, però ovviamente ci sono state tutte le sconfitte, le divisioni tipiche di tutti i movimenti sociali. Qui non stiamo facendo, non stiamo tessendo le lodi a un movimento che non ha difetti, anzi noi con tutti i difetti andiamo avanti su questo percorso. Oggi possiamo dire che rimane due grandi aree di lavoro di questo movimento. Una è la difesa del territorio, che diventa strategico in questo senso nella lotta contro il capitale, perché nel territorio ci sono le risorse, nel territorio si riproduce il capitale e la messa a valore nel capitalismo di questi territori è che si rigenera il capitalismo stesso. Stiamo parlando appunto dello sfruttamento indiscriminato delle risorse idriche, del sottosuolo, dei boschi e della riconversione appunto di aree naturali o di aree pubbliche, appunto i beni comuni, a beni privati. Quindi questa fase di neocolonialismo, in questa fase di in qualche modo di riaccumulazione non più originaria quanto costante, è che la difesa del territorio diventa strategico. In Messico chi difende i territori sono soprattutto i popoli indigeni, dove su questi territori articolano un'autonomia, una possibile forma di vivere anticapitalista, con tutti i limiti e con tutti gli errori. Quindi la difesa del territorio fatta soprattutto dai popoli indigeni, dalle organizzazioni accompagnanti, si articola attorno al Congresso Nazionale Indigena, CNI, nella sigla in spagnolo, e possiamo dire che questo è qualcosa che è rimasto, qualcosa che è nato addirittura prima della sesta, è nato nel 97 e che oggi viene ribadito con forza appunto per la centralità del tema della difesa del territorio. Dall'altro lato, dal punto di vista delle articolazioni dei collettivi urbani, ci sono stati vari tentativi di articolare il settore operaio, il settore delle donne, il settore giovanile in qualche modo, però dobbiamo dire che tutti gli sforzi si sono un po' diluiti col tempo e rimane sicuramente invece un'organizzazione ferma, convinta contro la repressione, perché la repressione ha accompagnato sempre la nascita dell'altra campagna, ma l'addirittura preceduta. Questo è un modo di dire che la repressione è un problema strutturale che viviamo. Noi siamo abituati a immaginare la repressione come un problema emergenziale. La repressione è un'emergenza cui si risponde con una campagna. Si sono bevuti dal compagno, si hanno arrestato il compagno X, c'è stato un attacco, una carica, quindi facciamo una campagna, diffondiamo, facciamo informazione fino alla prossima emergenza. Chi a chi gli tocca? E praticamente quello che abbiamo cercato di fare qua come compagni dal 2007 su proposta delle ZLN, si è fondata la rete contro la repressione per la solidarietà, ovvero la rete contro la repressione per la solidarietà, la cui caratteristica è rispondere ogni collettivo nella specificità del proprio lavoro al problema della repressione, che comunque tocca a tutti e a turno capita su tutti. La capacità di capire che questo problema non è solo un problema mio al momento in cui fanno fuori il mio compagno o la mia compagna o la mia organizzazione, ma un problema di tutti, perché è implicito nelle lotte. Nella lotta è implicita la repressione, altrimenti non è una lotta. Cioè, prima o poi, a seconda delle condizioni che riusciamo a mettere in campo, ci abbiamo a che fare con i giudici, con i magistrati, con i manganelli, con gli arresti, con le torture, e qua più specificamente con i desaparecidos, con i femminicidi. Cioè, sono tutti problemi che sono strutturali nella società, perché sono strutturali quindi anche nel movimento. Non li possiamo affrontare come emergenze, perché ce l'abbiamo costantemente tutti i giorni. Quindi bisogna fare un lavoro ordinato, capillare e più possibile condiviso, perché oggi mi tocca a me, domani tocca a te, che magari stai a 1000 chilometri da dove vivo io. In questo senso nasce la rete contro la repressione, e con tutti i suoi difetti riesce a mantenere attivo il lavoro fino ad oggi, e oggi può contare con la presenza in quasi tutti gli stati della Repubblica, forse quasi un centinaio di collettivi, forse un po' meno, le organizzazioni, collettivi, sindacati e anche popoli indigeni. Ovviamente è uno spazio molto più urbano rispetto al Congresso Nazionale Indigena, quindi con le specificità molto più simili alle nostre assemblee, assemblee a città, ci coordiniamo attraverso la rete pure, una riunione nazionale ogni 2 mesi, con delegati, idee che vengono discusse in assemblea, condivise e fatte proprie da tutti gli integranti della rete, che nell'essere rete, nel fare rete, non perdono chiaramente la specificità del lavoro del collettivo. Per cui noi, come gruppo de trabajo Noi Estamos Todos, siamo parte di questa rete, siamo uno dei tanti collettivi che formiamo questa rete e che operiamo a San Cristobal. I collettivi invece sono sparsi in tutto il territorio nazionale, come la compagna che invece fa parte della rete contro la repressione, però lavorano da Oaxaca, dalle loro posizioni, dalle loro specificità. Quindi questo per dire che sicuramente uno degli elementi che ha favorito l'uscita dei compagni e della compagna dal carcere, ma anche altre vittorie antecedenti, precedenti a questa ultima, e che è quello che forse permette che qua in Messico questi cazzo di cancelli li abbiamo davvero.
Un'altra cosa che volevo chiederti è: all'interno delle carceri c'è una organizzazione dei detenuti che animano, realizzano le lotte dall'interno?
La specificità del Chiapas, in qualche modo entusiasmante, è proprio questa. In realtà tutto è generato da un compagno che sarà uno dei primi compagni aderenti alla Sesta, quindi diciamo parte del zapatismo civile, che è Alberto Patistán Gómez, un maestro che è stato arrestato nel 2000, accusato dell'omicidio di 6 poliziotti, la falsa accusa evidentemente fatta dall'ex sindaco del suo villaggio, contro cui lottava Alberto Patistán, per accusarlo di corruzione, quindi per vendetta personale e politica Alberto viene rinchiuso in carcere. Per Alberto, con uno spirito veramente, con una vocazione quasi all'organizzazione, riesce nelle carceri a formare compagni e compagne. Lui finisce in carcere e finisce con i zapatisti, cioè con dei compagni che erano parte del ZLN. Poi questi compagni escono e lui praticamente fa tesoro di quello che aveva imparato con i compagni zapatisti, con la parte diciamo politico-militare del ZLN, e comincia a applicarsi nelle varie carceri dove viene trasferito, a formare gruppi di studio e attraverso lo studio politicizzare i detenuti comuni. Questo ha generato negli anni dei movimenti interni dentro delle carceri, basati soprattutto su, innanzitutto, il diritto alla presunzione di innocenza. E questo dopo lo spieghiamo un po', perché è molto importante la lotta degli innocenti che vogliono salire dalle galere, perché c'è un sistema di tipo razzista e coloniale che rinchiude gli indigeni solo per il fatto di essere indigeni, spesso accusandoli, a quelli che non sanno leggere e scrivere, i delitti che non hanno compiuto e che non possono controbattere perché non hanno né i soldi per un avvocato e né le capacità linguistiche per rispondere a un giudice delle accuse che gli si fanno. Per cui il tema le carceri sono piene di innocenti perché sono piene di poveri che sono messi là da un sistema di giustizia corrotto, totalmente corrotto, che solo serve per auto-perpetuarsi, è un tema che c'ha molta presa. Per cui, diciamo, a parte il concetto di innocenza, questi ci sono quindi dei detenuti comuni che approfittano, cioè si organizzano, approfittano delle condizioni create dall'organizzazione interna a carcere, dal piccolo collettivo che si crea, per chiedere la propria libertà, ma soprattutto e anche per denunciare gli abusi, i maltrattamenti, i soprusi che si vivono nelle galere. Quindi quando i gruppi speciali vengono a reprimere i detenuti, quando ci sono i furti da parte dei secondini, quando c'è una cattiva alimentazione, quando non ci sono medicine. Una delle forme in cui Alberto Padistan ha forgiato i compagni è stata quella: ogni volta che passa un sopruso, che avviene un abuso, puoi fare una denuncia. E non solo quando questo abuso riguarda i compagni stessi organizzati, ma anche le condizioni generali delle carceri. Questo ha creato praticamente uno stato di allerta permanente, un osservatorio permanente da dentro le carceri, fatto dai detenuti stessi, che noi compagni fuori possiamo riprendere e quindi poi lanciare nelle mobilitazioni e quindi fare pressione a livello mediatico o a livello di mobilitazione di piazza. Questo ponte che si crea è indispensabile, perché noi non potremmo conoscere le condizioni e anche le regole del gioco, attenzione, perché dentro il carcere c'è tutta una forma di regole, di principi che i compagni devono rispettare e che gli altri carcerati riconoscono ai compagni per come si comportano, principi di solidarietà ma anche di rispetto dei confini, no? Fino a qua denunciamo, fino a qua no, perché comunque le situazioni dei carceri sono complicate, soprattutto quando nelle carceri ci sono anche le mafie, come qua in Messico. Per cui la capacità con cui i compagni sono dentro permettono anche a te fuori di sapere cosa è meglio denunciare, cosa è meglio mettere da parte al momento e denunciare in un altro momento, cioè ti danno una bussola per evitare di fare cazzate, perché poi tante volte purtroppo si fanno, perché nell'incapacità, ossia nel non conoscere il mondo, le regole delle carceri, ci mettiamo in situazioni o mettiamo i compagni in situazioni complicate. Invece loro dentro ci possono regolare da questo punto di vista, e dall'altro lato sono un occhio, un orecchio, una voce che grida dentro il carcere. Non è un caso che il collettivo si chiama, il primo collettivo è nato, si chiama La Voce della Mate, appunto è La Voce della Mate che è il nome del carcere, La Mate. E poi nasce un altro collettivo, è La Voce dello Sianos, che è la voce di quest'altro carcere. Nel 2008, grazie a questa lotta, vengono liberati 110 detenuti, con uno sciopero della fame di 40 giorni a oltranza fatto in differenti carceri. Nel 2011 c'è stato un altro sciopero della fame di 39 giorni fatto dai compagni dell'altra campagna, e là ne sono usciti altri 4, e la conseguenza di questo sciopero, la visibilità ottenuta dai compagni, la credibilità e il prestigio ottenuto dentro le galere e di fronte alle autorità giudiziarie e anche alle autorità politiche, insieme alla pressione esterna dei movimenti sociali, ha permesso la vittoria di luglio. La vittoria di luglio che praticamente il governatore ha cercato di fare bottino dicendo che il nuovo governatore ovviamente è un governatore democratico, del cambiamento, non è mica come il vecchio governatore, e quindi pulirsi la faccia e le mani, ha liberato questi compagni. Ovviamente c'è tutto un interesse politico loro, ma noi questo non ci interessa, perché noi sappiamo che i compagni sono usciti per le lotte, i compagni hanno ribadito che sono usciti per le lotte, i compagni hanno dichiarato questo, però rimane assolutamente insostituibile il legame fra le lotte dentro e le lotte fuori. Noi diciamo sempre: i presos, i prigionieri non li liberiamo noi, i prigionieri si liberano da soli lottando. Noi quello che facciamo è lottiamo con loro. Un prigioniero politico per noi non è un prigioniero che si dichiara così politico per appartenere a un'organizzazione armata o a un'organizzazione clandestina, come di solito, come la definizione classica del prigioniero politico. Qua è spesso, in realtà, sono prigionieri politicizzati, ovvero sono detenuti comuni che hanno trovato attraverso l'organizzazione un motivo per lottare, per riscoprire la propria dignità, per imparare lo spagnolo, per leggere i libri e quindi per costruirsi un'identità e lotta, che è quella che poi gli ha permesso, attraverso la connessione con il movimento sociale, di uscire. Oggi questi compagni che sono usciti non sono solo dei detenuti ingiustamente incarcerati che hanno riconquistato la libertà attraverso la lotta, che è già una vittoria in sé, ma sono dei compagni che attraverso un processo di organizzazione hanno ottenuto la libertà, e oggi sono dei compagni che lavorano con noi, che seguiranno la lotta anche fuori. Per cui per noi è una vittoria su tutti i fronti, perché ingrossa anche le nostre file, non solo in termini numerici quanto in esperienze, quindi una ricchezza inestimabile.
La relazione invece che c'è tra dentro e fuori, come avviene? Se vogliamo cercare un qualche paragone, diciamo, con le nostre esperienze più vicine, io mi riferisco chiaramente all'Italia, ma come avviene la relazione dentro fuori?
In questo caso io penso che il miglior esempio che vi posso fare è come lavoriamo come collettivo, proprio tecnicamente. È un lavoro articolato. Innanzitutto la relazione dentro fuori avviene con le visite, e che noi non chiamiamo visite, chiamiamo riunioni, perché i compagni che noi andiamo a visitare sono compagni, sono dei soggetti politici, e come soggetti, come attori politici, come soggetti politici interagiscono con l'altro soggetto politico che siamo noi. Per cui l'incontro fra realtà politiche crea una riunione, non crea una visita, anche se poi ovviamente ci prendiamo un bel caffè, ci diamo una pacca sulle spalle e ci raccontiamo anche fatti quotidiani, perché è inevitabile il legame umano che si crea, che abbiamo creato in questi 3 anni di visite settimanali in carcere, come potete immaginare. Ribadiamo che senza le visite il carcere è fatto, è la pattumiera della società, fatto per mantenere la monnezza in un certo posto isolato, ma mantenerla sempre presente nella società. Questo è il concetto, è un po' come il problema delle discariche, e così sul carcere. Solo che se la discarica la vogliamo mettere fuori Roma, perché non deve comunque rovinare il panorama romano, dove viene il turista, dove vengono gli investimenti, uguale quel pezzo di società lo mettiamo fuori la città. Qual è l'obiettivo del carcere? A parte disciplinare chi ci sta dentro, ma manco troppo in fondo, è più un accanimento quello, e distrugge la persona, distrugge la dignità, quanto piuttosto farlo dimenticare agli altri, alla società. E l'olvido, si dice qua, l'abbandono, l'oblio. Uno andare in carcere, che sta di lui? Non sappiamo più niente, ci vanno a trovarlo, insomma no. A volte pure qua, che c'è una certa facilità in Chiapas per andare a visitare i carcerati, dobbiamo... È difficile rompere la prima volta la barriera di andiamo in carcere, andiamo a vedere che succede, vediamo come vivono, che problemi hanno, e poi fai conti con una parte oscura di noi, della nostra società. Quindi è come guardare dentro la discarica, non gli piace a nessuno, insomma. Per cui le visite è fondamentale, soprattutto perché questi compagni spesso si sentono abbandonati. Parlo dei compagni, ma detenuto comune ancora di più, la famiglia lontana, inaccessibile, coi costo dei trasporti, le perquisizioni all'ingresso, non è una cosa facile, ancora meno per un indigeno, per una donna indigena, e via dicendo. Quindi rotto in qualche modo questo muro, e si cerca di mantenere una continuità. Noi facciamo tutte le domeniche la visita, c'è la visita generale, andiamo al carcere di San Cristobal, un carcere costruito per 250 persone, vivono 500, quindi condizioni di sovraffollamento, celle di 3 metri per 4, 12 persone. Si costruiscono letti a castello, però se li costruiscono da solo per entrare di più. La gente dorme nei corridoi, dorme sotto il letto. Stiamo passando di un'altezza di 60 centimetri, là si infilano la notte. E ovviamente c'è tutto un mercato di posti letto che neanche vi dico. I compagni, grazie all'organizzazione e alla stima ricevuta dagli altri carcerati, riescono ad averci almeno un letto. Però comunque vivono le stesse condizioni di sovraffollamento degli altri. Quindi la domenica c'è la visita generale, di solito in mezzo alla settimana sono permesse le visite coniugali, e la domenica c'è la visita generale. Come visita generale quindi noi andiamo e in qualche modo possiamo entrare. Entrando, ovviamente prima entravamo e c'erano 11 compagni dentro, organizzati, quindi hanno il loro spazio autonomo dove fanno i loro gruppi di studi, il loro tavolo dove fabbricano le loro amache, il loro artigianato, e noi là facciamo riunione. Quindi il primo area di lavoro sono le visite, che sono importantissime. Non le facciamo solo là, le facciamo anche in altre carceri di San Cristobal, dove ci sono altri prigionieri politici di altre comunità, o prigionieri in lotta, non li chiamiamo, cioè prigionieri che ci sono politicizzati, però l'importante, quello che ci interessa, è che un prigioniero lotta. Come dicevo, i prigionieri si liberano perché lottano, quindi un prigioniero in lotta, non importa se poi sei politico o no, sei comunque un soggetto sociale in lotta, se così ti dichiari. Per cui da quel momento puoi contare sul nostro appoggio. Vorremmo liberare tutti, però cominciamo con liberare e con l'appoggiare i compagni che stanno lottando e che stanno lottando dentro le galere, perché loro stanno aprendo una breccia, stanno scavando una trincea in un territorio ostile, totalmente ostile. E ovviamente il secondo punto è la diffusione dei casi e della situazione. Quindi spesso quando facciamo le riunioni in carcere, le visite in carcere, i compagni ci danno le denunce da far uscire fuori. In molti casi è possibile farle entrare e uscire con una certa facilità, e in altri casi insomma trova uno il modo di farle entrare e farle uscire. Però è importantissimo, perché in qualche modo, se noi riusciamo a creare un collettivo che lavora in maniera disciplinata e costante con i prigionieri politici o con i detenuti, in qualche modo poi ognuno vede qual è la sua realtà, questi detenuti capiscono che da quell'altro punto di vista c'è la sicurezza che la loro voce possa uscire, possa essere fatta pubblica. Quindi quando si instaura poi un rapporto di fiducia, i compagni o i detenuti in lotta ti passano le informazioni necessarie per scrivere una denuncia o come nel caso del Chiapas, scrivono loro stessi la denuncia e noi semplicemente la facciamo pubblica attraverso i canali collaudati di movimento. Le radio libere, la pagina delle ZLN che qua si chiama l'asse zapatista, e questo è quello che permette di dare la visibilità a ciò che avviene dentro le galere, e spesso loro così possono denunciare il direttore, il secondino infame, il medico che non ha curato, e questo ha cambiato oggettivamente le condizioni del carcere, perché spesso poi quando finisce sulla pagina zapatista le radio commerciali riprendono la notizia, a volte per interessi politici meschini ovviamente, per andare contro il direttore o per andare contro Tizio e Caio, e quindi poi c'è una ripercussione diretta sul carcere. Nel carcere di San Cristoba è cambiato il sistema di alimentazione, sono migliorate le visite, si sono aperte tutte, cioè si respira un clima quasi da mercato quando vai la domenica. Perché? Perché i prigionieri, grazie alle lotte, sono riusciti a ottenere tutti questi, grazie alle denunce anche dei compagni. Quindi i compagni hanno, in qualche modo fungono loro da voce dei detenuti comuni, e noi fungiamo da voce dei compagni e quindi anche di tutti i detenuti, e quindi questo sistema a ponte di comunicazione permette, c'è poi una ricaduta diretta nella vita carceraria. Ovviamente c'è anche le ripercussioni, per un compagno è stato mandato, Alberto Patistan, per vendetta è stato mandato a 2200 km dal Chiapas in un carcere in mezzo al deserto di massima sicurezza, con 24 ore al giorno la luce accesa, senza uscire, rapato, torturato. Ovviamente grazie a 7 mesi di mobilitazione l'hanno dovuto riportare indietro, quindi comunque è sempre un tiramolla, a volte arriva la pezza del governo, ci danno la mazzata, a volte reprimono, però poi dopo, quando tu riesci a mantenere le condizioni a tuo favore, riesci a imporre delle condizioni favorevoli, perché non è che il carcere in Chiapas è meglio perché è meglio, no, le condizioni di sovraffollamento e di abuso sono le stesse, solo che la lotta dentro le carceri ha permesso migliorare le condizioni anche di noi che andiamo là e permetterci una certa agibilità. Permette una migliore vivibilità ai detenuti, però anche maggiore agibilità a noi. In qualche modo adesso quando andiamo là, anche noi, e non solo noi, tutti i collettivi che appoggiano i centri di diritti umani che vanno là, quasi ci aprono la porta con una certa facilità ai detenuti, i secondini, così, perché sanno che c'è qualsiasi repressione contro di noi scatenerebbe le denunce e la protesta dentro e viceversa. E quindi si crea una condizione di equilibrio in questo momento, da un po' di tempo a questa parte, abbastanza favorevole per noi, per il lavoro politico che si può fare. Quindi questo è il secondo caso, la diffusione, no? La diffusione dei casi specifici, però anche delle denunce. Il terzo caso è la mobilitazione. Come collettivo ci dobbiamo incaricare, cioè abbiamo il dovere morale dei compagni di non dimenticare, di non lasciare soli, e i compagni non si liberano che raccolte firme, che letterine, cose, si liberano con la mobilitazione di piazza. Insieme alle letterine, alla raccolta delle firme, al foro, al congresso, alla conferenza stampa. Cioè dobbiamo avere la capacità, ovviamente poi ognuno apporta dove si sente più in grado, no? Noi che siamo un piccolo collettivo libertario lavoriamo in un certo modo, il centro dei diritti umani lavora in un altro modo, e la comunità che lotta, è più facile per loro bloccare una strada che per il centro dei diritti umani non gli conviene, meglio che fanno una rassegna stampa. Però bisogna avere la capacità di capire che tutti siamo arma. Tutti siamo armi e ci dobbiamo mettere a disposizione del movimento e dei compagni. Questo è quello che ha permesso anche la vita. Quindi in qualche modo la mobilitazione implica, ci sforza e ci obbliga ad articolarci con le altre realtà, perché noi da soli, con tutto che siamo parte della rete contro la repressione e tutto questo, non siamo in grado di muovere la piazza da soli senza articolarci con gli altri compagni. Quindi tocca fare per forza una ginnastica di democrazia, no? A volte storce il naso. E in questa ginnastica di democrazia mettersi d'accordo con la parrocchia in resistenza, io lo so che questo suona strano a Roma, la parrocchia in resistenza, eppure noi siamo, le comunità di base cattoliche lottano per la libertà dei prigionieri politici, dal loro punto di vista ultracattolico, ultrainnocentista, però non importa, perché c'è un minimo comune denominatore su cui ci possiamo trovare e sfidare insieme. Loro sfideranno con le croci davanti, noi sfidiamo con le bandiere nere dietro, non importa, però là stiamo. E non solo, ovviamente con tutte le altre organizzazioni sociali, le comunità indigene, no? E quelli si porteranno in macete, e quelli si porteranno la Costituzione in mano, ognuno lotta in mano con l'arma che ritiene più opportuna, però ci parliamo e cerchiamo di raggiungere un accordo. Questo penso che sia stato veramente, veramente la lezione più grande che abbiamo voluto dare come compagni italiani, come compagni di Roma, come compagni che veniamo dalle lotte, no? Della nostra città, e ne conosciamo tutte le difficoltà, le infinite differenze. La grande lezione è stata questa, no? e quindi che a livello di mobilitazione, se noi come area di lavoro abbiamo l'area mobilitazione, ci sono dei compagni incaricati di fare le riunioni con altri compagni, di trovare un accordo e di quindi essere partecipi e presenti senza rinunciare per esempio alle nostre idee anticarcerarie. Noi pensiamo che carcere va battuto, che carcere non va riformato, noi pensiamo che è possibile un'altra giustizia, i zapatisti ce lo insegnano, ci sono comunità che praticano un'altra giustizia, ne parleremo in un altro momento. No, e non rinunciamo a questa idea in qualche modo massimalista, come ci viene detto a volte, però pensiamo che senza rinunciare a quest'idea possiamo collaborare insieme ad altri compagni che hanno un'idea tutt'altro che massimalista, pensano solo che i colpevoli vanno in carcere, gli innocenti no, e magari neanche sono compagni, però sono quei settori della società civile, o comunque quei settori di popolazione, perché poi società civile da noi c'è un altro accento, però quei settori della popolazione che comunque sono interessati a liberare quei compagni e quelle compagne dalla gara o quei detenuti. E infine l'ultimo punto su cui lavoriamo specificamente, appunto, è la vendita dell'artigianato, dove cerchiamo di non creare un processo di dipendenza economica con i compagni e le compagne. Sappiamo che i detenuti e le detenute hanno bisogno di soldi, cioè non si sopravvive alla galera senza soldi, perché devi pagare la tua quota, devi pagare per ogni cosa, i prezzi sono più cari che i prezzi che impone l'amministrazione. Il problema economico lo vediamo come un problema d'autonomia. Noi pensiamo, vogliamo evitare in qualche modo l'assistenzialismo e la carità, perché c'è il rischio di diventare il gruppo di fuori che viene e porta i soldi dentro, e quindi tutto quello che dice sì perché ti compri i compagni e le compagne o ti compri i detenuti, perché comunque vivono una condizione di ristrettezza che li porta necessariamente a tendere la mano se gli offri qualcosa. Per cui l'abbiamo studiato molto questa situazione, e non l'abbiamo studiata noi, l'abbiamo studiata insieme ai familiari dei prigionieri politici. Abbiamo visto quindi che se noi facciamo con un investimento in, per esempio, in filo e in materiali per fare amache e per fare l'artigianato, abbiamo dato in qualche modo questo che è il primo materiale, l'hanno elaborato e dall'anno cominciato a promuovere, hanno fatto una cooperativa. Quindi loro fanno una cooperativa di prodotti artigianali che noi poi dopo li prendiamo e li vendiamo. Ovviamente i soldi dei prodotti loro sono dei prigionieri che vengono distribuiti equamente, e quindi noi facciamo semplicemente da ponte in questo caso, pure facilitando la vendita. Ovviamente il nostro interesse è cercare di portare e vendere dappertutto i prodotti dei compagni e delle compagne, perché sappiamo che hanno bisogno di soldi, però in questo modo loro possono soddisfare le loro necessità, tutto quello che devono comprare, e a volte addirittura mantenere la famiglia, perché la famiglia a volte fuori è così povera che c'ha meno possibilità del detenuto dentro che produce l'artigianato. E in questo modo quindi, però dal punto di vista pure psicologico, dal punto di vista dell'autoaffermazione individuale e collettiva, cambia molto rispetto ad andare là e portare i soldi. Ovviamente quello che invece apportiamo tessere telefoniche, perché le tessere telefoniche sono quelle che permettono poi di fare le denunce telefoniche, di chiamarci in caso di necessità, e quindi via dicendo. Ovviamente questi sono dettagli, noi non pensiamo che così dovrebbero lavorare tutti, noi abbiamo scoperto che questa è la forma migliore con cui lavorare per evitare l'elemosina, per evitare la dipendenza, per creare autonomia, praticamente per fare zapatismo nelle carceri, fuori dalle carceri e nelle nostre vite.
E allora, vi abbiamo fatto sentire questa intervista interessante fatta poco tempo fa, quest'estate, con dei compagni che lavorano sulle carceri, in particolare anche in generale in Chiapas, in Messico. Ebbene, la cosa che è interessante per molti motivi questa intervista, sia perché appunto è comunque una finestra aperta sulla lotta anticarceraria in un'altra parte del mondo, in Messico, ma soprattutto anche perché per alcuni versi vedete a volte come la storia ha il suo, afferma le proprie ragioni, no? La storia della lotta di classe, ossia quello che ha raccontato il compagno, per i suoi punti essenziali di questa lotta e dei risultati raggiunti, al di là delle specificità che pure ci sono e poi le sottolineeremo, in realtà stanno ripercorrendo appunto nei suoi tratti essenziali, questa lotta che ci ha raccontato il compagno, ciò che è avvenuto 30-40 anni fa in questo paese. Gli elementi centrali era il collegamento lotta esterna-lotta interna, il superamento della divisione detenuti politici, detenuti comuni, attraverso l'opera che fanno i compagni in carcere, cioè di politicizzare i detenuti comuni, un lavoro che qui in Italia negli anni 70-80 è stato grandioso, probabilmente la più grande esperienza nel mondo carcerario di tutti i tempi e di tutti i paesi, è stata quella fatta appunto proprio in questo paese, in Italia. L'altra grande esperienza è quella fatta dalle Black Panthers negli Stati Uniti. Con una specificità, lì però c'era una specificità particolare, anche se molto molto interessante, il fatto che la gran parte della popolazione detenuta era di colore, afroamericana, negli Stati Uniti, e quindi c'era anche un legame da questo punto di vista. Ma l'esperienza importante fatta in Italia negli anni 70-80 nelle carceri, nel legame tra lotta e organizzazione dentro le galere e lotta e organizzazione fuori le galere, è stata proprio ha proprio segnato i tratti essenziali che, laddove si vuole lottare realmente e ottenere dei risultati contro il carcere, si devono ripercorrere. Quello appunto del fatto che il detenuto comune va organizzato, nelle galere bisogna organizzarsi, e la galera tende a individualizzare, come sappiamo, abbiamo detto mille volte, e quindi perché il sistema carcere possa schiacciare ciascun detenuto o ciascuna detenuta singolarmente. Se il detenuto o le detenute si organizzano, è chiaro che questo percorso viene interrotto, può essere interrotto. E soprattutto poi il rapporto tra organizzazione e lotta interna e organizzazione e lotta esterna. Quello che diciamo spesso, quasi ogni trasmissione, e lo ripetiamo come un ritornello, e va ripetuto, il fatto che quando diciamo in ogni carcere deve vivere la voce dei detenuti, in ogni piazza delle città deve vivere la voce dei detenuti, e in ogni carcere deve vivere la voce delle piazze e delle città, perché soltanto se avviene questo collegamento molto intenso e molto forte è chiaro che si possono ottenere dei risultati. Il problema che diciamo spesso, no? Parlando della situazione italiana, qui si è parlato molto di carcere, in questi ultimi tempi si è parlato molto di carcere, la voce dei detenuti, l'urlo dei detenuti che veniva dalle galere è stato inquinato dalle vicende dei potenti, che hanno a che fare anche loro con la giustizia, ma ovviamente non andranno mai in galera, questo lo sappiamo, e sarà sempre così finché non cambieremo gli assetti e i rapporti di forza. Tuttavia appunto se ne è parlato, e spesso con accenti assistenziali, e avete sentito il compagno che ha detto chiaramente più volte: noi rifiutiamo un rapporto assistenzialista nel carcere perché non serve a niente. E invece appunto il problema è di fare in modo che dentro le galere i compagni che ci finiscono devono fare un unico lavoro importante, non isolarsi come compagni e casomai rapportarsi alla realtà di movimento come compagni singoli che stanno in carcere, ma a svolgere un ruolo di organizzazione dei detenuti comuni, facendo quel percorso che in Italia è stato fatto. Ci sono tanti bei libri che la raccontano, l'abbiamo raccontato anche a voce più volte. Purtroppo c'è una grossa smemorizzazione in questo paese di una delle più grandi esperienze, diciamo, dell'universo carcerario in tutto il mondo e in tutte le epoche storiche, realizzato proprio in questo paese. Se ne è dimenticato. Chiaramente il potere ha fatto di tutto, i suoi accoliti, per far dimenticare quella grande esperienza. Poi, come vedete, rispunta come un fiore, no? Dall'altra parte dell'oceano, un'esperienza abbastanza simile. I gruppi di studio nelle galere, che negli anni 70-80 era la norma in ogni carcere, dove c'erano dei compagni, fiorivano gruppi di studio in cui intorno a quei compagni che c'erano si aggregavano detenuti comuni che studiavano, cercavano di capire cosa era il carcere, cercavano di capire qual era il meccanismo per incrinare, abbattere il carcere, come organizzarsi, come fare le rivolte, come organizzare la protesta, come rapportarsi con l'esterno. La stessa cosa facevano da fuori, ogni collettivo, ogni comitato, qualunque attività facesse, sia che facessero occupazione di case, sia che facessero lotta nei posti di lavoro, nel quartiere o quant'altro, si rapportavano anche al carcere, mandando lettere. Qui per esempio c'è una specificità, questa è una specificità che ha raccontato il compagno, che in Messico, come in molte carceri sudamericane, è possibile che persone esterne possano avere dei colloqui, incontrare i detenuti. Qui in Italia non è possibile, in genere in Europa non è possibile, è possibile soltanto il detenuto può incontrare soltanto i familiari. E infatti qui si è girato il fatto con la posta. tutti possono scrivere in carcere, la posta arriva, il carcerato o la carcerata possono scrivere a tutti e a tutte, e quindi lo scambio epistolare ha permesso quello che loro fanno con gli incontri domenicali, come ha raccontato. L'importante però è che ci sia un collegamento continuo. Noi più volte da questa trasmissione diciamo, chiunque voglia scrivere in carcere può chiedere, qualcuno l'ha già chiesto all'indirizzo mail di questa trasmissione, che ricordiamo è la conta tutto attaccato, la conta minuscolo, la conta @ ondarossa.info, per chiedere indirizzi a cui scrivere, perché il rapporto interno esterno è l'unico elemento che può permettere appunto di dare più forza a chi sta dentro, favorire i processi di organizzazione interni e soprattutto fare in modo che chi sta fuori, che fa le mille iniziative, un centro sociale, un collettivo, che tra le tante iniziative che fa deve assolutamente fare un'iniziativa contro il carcere. Ecco, questo è un fatto che appunto il compagno lo sottolineava in quella realtà come un fatto ovvio, naturale, ed è, dovrebbe essere naturale, invece qui è straordinario, ossia addirittura è molto straordinario, nel senso che chiunque fa un'attività dovrebbe sapere, di carattere conflittuale, no? Chi lotta per cambiare la propria condizione e in generale per cambiare la società, sa che prima o poi, dovrebbe sapere che prima o poi arriva la sferza repressiva, perché il potere usa la repressione proprio per quello, per impedire il cambiamento. Un sistema sociale che fa comodo alle classi abbienti, ai sistemi di potere, ma anche a grande fasce di classi abbienti, non c'è solo il gruppetto di potenti che guidano la società, ci stanno tutte le classi medio-alte che ci stanno bene in quel sistema e quindi vogliono che il sistema si riproduca esattamente così, e dunque hanno un apparato repressivo, lo Stato, per difendere questi ceti abbienti, le classi abbienti proprietarie, mette in atto la repressione per stroncare sul nascere i movimenti di trasformazione sociale. Qualunque conflitto che tende a trasformare in poco o in grande l'esistente viene represso. Quindi chiunque lotta qualunque cosa per la casa, per il posto di lavoro, contro la discarica, contro l'alta velocità, cioè, sa, deve sapere, e lo deve assolutamente sapere, se no è meglio che non comincia la lotta, deve assolutamente sapere che prima o poi arriva la repressione. Quindi l'attività contro la repressione e contro il carcere, carcere e repressione sono la stessa cosa, la repressione contempla il carcere, perché è ovvio che una repressione prima o poi, quando scatta, produce arresti, denunce, processi e però carcere, appunto. È chiaro che deve contemplare l'attività contro il carcere e contro la repressione come fatto essenziale, altrimenti è inutile, è quasi inutile che si metta in moto, e non la deve contemplare solo come attività per difendere i compagni militanti di quel gruppo, di quel collettivo, che può darsi vengano arrestati, ogni tanto vengono denunciati, arrestati, ma contro la realtà sociale che confligge, che lotta in quel periodo, in quel posto. Per cui quando si fa un'attività politica in qualunque posto, di qualunque genere, che so, stiamo facendo una lotta per migliorare l'orario di lavoro, contro i licenziamenti, oppure contro una discarica, o contro un'altra cosa, che ne so, per la autoriduzione delle bollette, mettiamo che la facessimo, sarebbe interessante, oppure per qualunque altro, ecco, dobbiamo sapere, ai soggetti proprietari, ai proprietari che lottano con noi, dobbiamo dire, guardate che prima o poi, non possiamo raccontare favole, no, sarebbe indecente, prima o poi arriverà la repressione, denunce, arresti, condanne, eccetera eccetera, e quindi dobbiamo attrezzarsi fin da ora. In che modo? Sapendo che il carcere è l'altra casa di chiunque lotta, e dunque rapportarsi immediatamente, intanto capire cos'è il carcere, come ci si organizza e come si lotta contro, e soprattutto sapendo che quando si va lì si trovano dei soggetti che casomai per altre vie, non per aver fatto un conflitto sociale, ma per motivi personali e per aver cercato di cambiare la condizione individuale, sono finiti in carcere attraverso il furto, l'appropriazione, cose varie. Ecco, anche quelli sono soggetti non consapevoli ancora, sono soggetti proletari che hanno cercato di cambiare individualmente la propria condizione. Il passo è breve, basta fare in modo che gli si aiuti a capire che il percorso di cambiare la propria condizione individuale è perdente sempre, invece il percorso di cambiare la propria condizione collettivamente e in maniera organizzata è possibile e spesso vincente. Ecco, queste sono le caratteristiche che vanno riprodotte. La cosa strana, sembra assurda, è che appunto uno dei paesi che più dei posti, dei luoghi dove non più tardi appunto di 30-40 anni fa c'è stata la più grossa lotta anticarceraria mai conosciuta nella storia di tutti i paesi, appunto ad esclusione dell'altra grande esperienza di quella delle Pantere Nere nelle carceri statunitensi. Ebbene, invece qui in Italia quando si fa un discorso del genere sembra che la gente casca dalle nuvole, come se appunto fosse stata completamente smemorizzata un'esperienza di lotta anticarceraria tra le più interessanti del mondo. Ecco, questo per cui è stato anche interessante ascoltare le parole di questa esperienza attraverso l'intervista di questo compagno fatta in Chiapas, perché l'aspetto della lotta anticarceraria è molto simile al tentativo di unire le realtà proletarie, di unire anche per lottare contro il carcere, di fare un certo tipo di sostegno che non è assistenzialismo ma è dare forza a chi da dentro deve organizzarsi e lottare, di fare in modo di coinvolgere tutte le realtà proletarie sul territorio senza divisioni, senza mettere divisioni, quello appunto diceva che aggregano pure la parrocchia, perché se serve per fare quella lotta va bene, è l'obiettivo che unisce, non l'ideologia. Ecco, questa cosa qui che è stata pure una profonda esperienza fatta in questo paese si è un po' dimenticata, e oggi vediamo che è ricomparsa per esempio la divisione, c'è una diatriba secondo me abbastanza assurda a proposito del grido che è venuto fuori con intensità in questo parte di anno 2013 che sta terminando, da dentro le carceri è venuto fuori un urlo per il sovraffollamento, per la mancanza di igiene, per le morti in carcere che si susseguono, la parola amnistia, no? Ebbene, invece di raccogliere questa parola e da fuori tutti i collettivi senza distinzioni e cercare di mettere in piedi pratiche, ma non raccolta di firme o convegni o dibattiti, ma pratiche reali sul territorio, cioè far vivere in ogni piazza, in ogni strada, ogni giorno, almeno ogni settimana, occupare le piazze dei territori e far conoscere alla gente che sta fuori che cos'è la realtà del carcere, leggere lettere, fare discussioni in un carcere, cioè coinvolgere i proletari esterni, la gente esterna, facendogli conoscere come si vive, come si soffre, come non si vive dentro le galere, e attivarli perché appunto solidarizzino con quelli dentro. Ebbene, e invece di fare questo appunto si è addirittura è ricomparsa divisione, chiediamo amnistia per i politici o per i comuni, che non ha senso tutto questo, non ha alcun senso spezzare, indebolire, cioè frantumare ciò che tra l'altro non può essere diviso. Il problema centrale è riprendere la parola, perché la parola amnistia quando parte dalle galere vuol dire vogliamo uscire dal carcere, vuol dire libere tutte e liberi tutti, questo vuol dire, e quindi poi troverai percorsi che troverà e dipende dal rapporto di forza che si riuscirà a mettere in piedi, però ecco questo che va fatto. E come dico ancora una volta, la cosa strana è che un'esperienza così interessante che stanno facendo appunto in Messico adesso ripercorre appunto ciò che è stato fatto in questo paese e senza che qui ci sia memoria di ciò che è successo. Bene, queste alcune considerazioni su questa intervista, adesso c'è uno stacco musicale e poi continueremo. Dunque, rimanendo a ciò che succede in questo paese, oggi, dall'altro ieri, da lunedì, insomma, è cominciato uno sciopero di 5 giorni delle Camere Penali. Le Camere Penali sono gli avvocati. Gli avvocati, attraverso l'Unione Camere Penali, cioè l'associazione che organizza tutti gli avvocati di tutti appunto i distretti giudiziari, e stanno in astensione dal lavoro, quindi sono sospese le udienze, eccetera. Difatti è stata anche rimandata l'udienza che ci deve essere il 16 per i fatti del 15 ottobre del 2011, ricordate, verrà riaggiornata non sappiamo quando, appena lo sapremo ve lo faremo sapere. E dunque 5 giorni di sciopero perché anche loro protestano, perché per una riforma della giustizia, perché in realtà hanno sostanzialmente, si battono sotto quest'uso eccessivo che si fa in Italia dell'uso della carcerazione preventiva, la custodia cautelare, insomma il fatto che uno prima di avere la condanna viene messo in carcere. Abbiamo visto i dati che più spesso diamo, oltre il 40% di persone in carcere dei 68.000 detenuti e detenute sono persone in attesa di giudizio, non ancora condannate, che non dovrebbero stare in carcere. Ci stanno per appunto una cattiva interpretazione, un sistema abbastanza arbitrario di utilizzare il codice di procedura penale, e chiaramente questo, oltre a provocare un affollamento del carcere, tiene in galera gli innocenti e le innocenti, perché chi non è stato ancora condannato è innocente fino a sentenza esecutiva, e chiaramente una persona è innocente, quindi è una cosa abbastanza vergognosa anche dal punto di vista delle regole, diciamo, democratico-borghesi, liberali, insomma quelle che piacciono tanto a questi che si sciacquano la bocca con l'acido muriatico, magari lo facessero appunto. E quindi anche loro, insomma, cercano di, diciamo, perché in realtà il penalista, quindi soprattutto appunto l'avvocato che si occupa di questioni penali, non riesce a lavorare in maniera paritetica col pubblico ministero di fronte a questa spada di Damocle della carcerazione preventiva, e quindi c'è questo sciopero. Anche questo potrebbe essere un elemento da aggredire, e poi appunto è stata lanciata, questo l'abbiamo già detto l'altra volta, in maniera un po' superficiale a mio avviso, il discorso della di 20 giorni di mobilitazione dei detenuti la seconda metà di settembre, che però non è stata preparata a dovere, e quindi non credo che sortisca effetti. Appunto, quello che, cioè, come ci raccontava l'esperienza del Chiapas, ma probabilmente dovremmo riprendere, e da questa trasmissione ci impegniamo a farlo, anche un po' la storia di come sono state condotte le lotte anticarcerarie, che hanno prodotto dei grossi risultati negli anni passati in questo paese, producendo questo legame, questa politicizzazione in massa dei detenuti cosiddetti comuni. Considerate che gran parte dei militanti che hanno poi vissuto quegli anni, anche quando sono usciti dal carcere, lottando in tutti i vari settori del conflitto che era espanso un po' in tutta la società, provenivano dal carcere, quindi avevano preso coscienza in carcere grazie all'organizzazione e alle lotte fatte dentro le galere, per cui insomma, è stato anche un grosso afflusso di energie che per altri versi sarebbe stato sprecato, ed è importante questo fatto, insomma. Vabbè, comunque quindi questa seconda metà di settembre fatta da un coordinamento dei detenuti per la lotta carceraria, che però non sta producendo effetti dentro le carceri perché non è stata ben preparata. Ora, senza criticare nessuno, però chiaramente appunto va costruito, bisogna lavorare giorno per giorno in ogni territorio, sensibilizzando la gente di cosa avviene in carcere, costruendo associazioni, collettivi, comitati nei quartieri perché si rapportino direttamente al carcere, e in modo che rafforzino appunto il processo dentro le carceri di organizzazione. Comunque sia, domenica prossima, domenica 22 settembre, c'è all'interno di questa, diciamo, quindicina di lotta anticarceraria lanciata dal coordinamento dei detenuti, c'è un sit-in sotto il carcere di Viterbo, il famigerato carcere Mamma Gialla, a partire dalle 11, presidio sotto il carcere di Viterbo. Domenica 22 settembre alle 11 di mattina, è la strada, il Mamma Gialla è il nome del carcere, ma anche il nome della strada che porta al carcere, quindi se uno vuole andare lì, domanda, a parte che se non arriva a Viterbo domanda il carcere, lo sanno indicare, ma comunque anche la strada è proprio la strada Mamma Gialla. E allora il testo che convoca questa sit-in: anche noi detenuti del carcere di Viterbo aderiamo alla mobilitazione indetta al coordinamento dei detenuti che avrà inizio il giorno 10 settembre e finirà il 30 dello stesso, insomma sono 20 giorni, con lo sciopero della fame di 8 giorni e ulteriori forme di pacifiche proteste, diciamo basta a tutte le barbarie del sistema in cui viviamo, riteniamo non più tollerabile il sovraffollamento dei penitenziari italiani che vedono migliaia di detenuti stipati come animali dentro le celle inadatte. Qui a Viterbo neanche 8 metri quadrati. Sosteniamo inoltre le rivendicazioni dello stesso coordinamento, riporta e quindi chiede appunto l'abolizione del 41 bis, dei regimi speciali, 41 bis, 14 bis, alta sorveglianza ed ergastolo. Ciò che viene da noi richiesto crediamo sia sacrosanto, sono battaglie di civiltà che forse non dovremmo neanche portare come basilari, ma siamo consapevoli che il nostro sia un sistema tra gli ultimi al mondo e quindi il nostro compito è provare a cambiarlo dall'interno. Vabbè, noi per primi dobbiamo essere capaci di far uscire la nostra voce all'esterno e chiediamo a voi tutti di non lasciarci soli. Il Mamma Gialla è una delle carceri peggiori d'Italia, non lo diciamo solo noi detenuti, siamo sempre chiusi in cella, non esistono attività volte al reinserimento, le figure come lo psicologo, lo psichiatra, l'educatore e altri sono quasi del tutto assenti. Si dice che il degrado di civiltà di un paese lo si misura dalla condizione in cui versano le proprie galere. Se così fosse, il nostro è un paese da terzo mondo, eccetera. Prima dell'amnistia o altro, pensiamo che sia primario che ci venga riservato un trattamento umano, eccetera. Questo è un po' questo è il testo che proviene da dentro il carcere di Viterbo. Ora, è giusto, quando si lotta va sempre appoggiato in carcere, però fare una lotta ogni tanto, fare una campagna, le campagne non servono a niente, le campagne servono per vendere i prodotti, noi non vendiamo prodotti, no? Noi costruire lotte e organizzazione significa essere presenti giorno per giorno, tutti i giorni, nel limite del possibile, però appunto nel territorio in cui uno sta può essere presente tutti i giorni, cioè continuamente. Non servono queste campagne, queste iniziative, anche perché poi gli obiettivi non sono stati discussi, si fa una carta troppo ampia, si chiede in qualche modo alle istituzioni di fare un qualcosa, le istituzioni non faranno niente se non vengono pressate da un rapporto di forza a cui non possono dire no. E insomma, quindi siamo critici, ma siamo critici in senso propositivo rispetto a ciò che è stato fatto. È un po' un modo in voga da un po' di tempo in questo paese fare iniziative che cercano più, come dire, la rappresentazione mediatica, cioè di andare a finire sul giornale con un trafiletto piuttosto che costruire organizzazione reale, stabile, permanente e in grado di continuare. Io non credo che servano, per esperienza, perché appunto ho vissuto il ciclo di lotta 70-80 nelle galere, e beh, è tutt'altro, e come appunto ci ha raccontato un po' anche il compagno dal Messico, è tutt'altro, come dire, l'ordine di problemi che bisogna porci. Bisogna essere presenti sul territorio quotidianamente, costruire rapporti epistolari, perché in Italia non è possibile incontrare i detenuti vis-à-vis, ma ci si può appunto incontrare attraverso la lettera. Nelle città dove c'è una radio libera come questa, qui questa voce arriva a Regina Coeli e Rebibbia. A Rebibbia ci stanno quattro carceri unite nel complesso penitenziario, e quindi più Regina Coeli sono 5 carceri, più Casal del Marmo il minorile sono 6 galere, quindi in cui può arrivare la voce. In ogni città c'è una radio libera, utilizzare anche queste radio per fare la voce in carcere. Il modo di rapportare, di collegare l'interno e l'esterno al di là delle specificità che ogni realtà ha, appunto qui non sono previste le visite, in altri paesi sì e così via, però appunto è possibile collegarci, è stato fatto, è possibile farlo, ma questo bisogna fare, bisogna dare l'impressione ai detenuti e alle detenute che c'è fuori una costruzione solida di realtà organizzate che lottano a fianco dei detenuti. In questo modo i detenuti e le detenute potranno prendere, come dire, un po' di forza che hanno perso in questi ultimi anni, perché sono stati abbandonati, massacrati, colpiti, sconfitti, eccetera. Possono riprendere un po' di forza, di energia, e riprendere i processi di organizzazione interne alle galere. There ain't no influx, a flood or a swamp. E allora rapidamente siamo in finale di trasmissione, ci stanno questi morti fatti qualche giorno fa, si sente male in cella, viene portato in ospedale, ma giunge cadavere. Ora, quello che non si sa, perché non ce lo dice ancora l'agenzia che ha battuto questa notizia, lui si chiamava Francesco, aveva 66 anni, allora quanto tempo è intercorso da quando questo si è sentito male in cella e i suoi compagni di cella hanno chiamato la guardia perché chiamasse il medico, quanto tempo è intercorso da quando hanno chiamato la guardia perché chiamasse il medico e l'arrivo del medico, il quale poi ha chiamato l'ambulanza e l'arrivo dell'ambulanza. È chiaro che questi in una, così pare che per un arresto cardiaco il tempo è fondamentale, e stante il malfunzionamento delle galere, stante il sovraffollamento, stante il casino eccetera, questi tempi immaginiamo siano stati lunghi, sono quelli che hanno prodotto la morte. Altro caso più o meno anche al carcere di Dozza al Bologna, uno dei più famigerati anche questo, perché segnato da molti morti, sia omicidi che morte di altro genere, è un detenuto viene portato via, stava lavorando all'interno del penitenziario, si sente male, viene portato all'ospedale e muore nell'ospedale. Quanto tempo sa intercorso anche qui tra l'arrivo? E poi infine, ma questo lo affronteremo la prossima volta, c'è un dibattito in corso, qualcuno ha cominciato a porre il problema che in realtà per abolire i CIE, i famigerati CIE, i centri di identificazione ed espulsione, che abbiamo visto sono dei veri e propri lager, ma poi soprattutto sono dei sistemi totalmente fuori da ogni garanzia, da ogni trasparenza, peggio delle galere.